10:25 interrompiamo i Pretenders, chiediamo scusa a chi li stava ascoltando, cominciamo con un altro tipo di musica e cominciamo Rom a Roma. Cominciamo sempre in attesa di poter fare delle corrispondenze per quanto su quanto sta succedendo a Gaza, e che purtroppo non è una grossa novità, anche se 20 morti sono una cosa tragica e pesantissima. Quindi per questo interromperemo in qualunque momento le cose appena sarà possibile fare una corrispondenza. Cominciamo il Roma Roma di oggi 16 novembre 2012, accorgendoci che quello di cui parlavamo venerdì scorso, cioè del della xenofobia democratica scritta per quanto riguarda alcune testate giornalistiche che stavamo analizzando la settimana scorsa, stavamo analizzando degli articoli apparsi sul giornale, ma anche alcuni leggendo appunto il commento di un blogger che si occupa di diritti dei Rom e anche di come i non Rom li descrivono e le descrivono. E poi abbiamo analizzato anche come veniva descritta una reazione a uno stupro, cioè una donna Rom che viene seguita, minacciata e c'è un tentativo di stupro, lei reagisce e la vittima è lo stupratore praticamente, perché lei reagendo e colpendolo ne provoca la morte. A quel punto la vittima diventa sempre chi stava operando la violenza. È insomma una descrizione abbastanza orribile delle cose. Purtroppo noi donne siamo abituate a questo genere di descrizione. La cosa che saltava agli occhi è che quest'uomo si era appunto appostato vicino alla roulotte, era poi entrato nella roulotte dove dormiva la famiglia di questa donna. C'erano anche dei bambini piccoli, era un uomo che era stato segnalato alle forze dell'ordine, aveva dei precedenti per atti osceni in luogo pubblico. Segue questa donna, riesce a seguirla, perché lei appunto riesce a seguirla, quindi ha un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti. Lei reagisce e la vittima è lui, perché per un colpo dato per legittima difesa lui perde la vita. Ed era veramente abbastanza rivoltante leggere la descrizione della vittima, appunto, perché io pensavo che la vittima fosse lei, mentre la vittima era lo stupratore. Ma andiamo avanti, c'è un esposto delle associazioni Articolo 3 e Naga, che da anni si occupano di contrasto alla discriminazione e al razzismo, monitorano la stampa e hanno inviato un esposto con richiesta di verifiche al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia. Il 30 ottobre scorso, infatti, sullo spazio web e nell'edizione cartacea del giornale sono stati pubblicati i due articoli che avevamo letto anche noi nelle settimane precedenti, inerenti a un fatto di cronaca nera, nei quali, senza alcuna prova, viene riportata la presunta appartenenza etnica dell'aggressore Rom e si sostiene che questi avrebbe tentato di rapire una bambina. L'associazione, tra queste descrizioni di supposti fatti e la leggenda che vorrebbe le persone Rom rapitrici di bambini, è immediata. Che cosa ci dice l'esposto? Che entrambi gli articoli, anziché limitarsi alla cronaca di quanto accaduto, cioè dicendo che c'è stato un tentativo di furto, insistono sulla presunta appartenenza etnica dell'aggressore e arrivano a persino attribuire numerosi casi di rapimento di bambine, alcuni anche noti all'opinione pubblica e dunque di facile impatto emotivo, a una sorta di comportamento tipico di una minoranza, contribuendo ad aumentare il pregiudizio nei confronti delle persone rom e sinte. Questo stereotipo infatti si alimenta con la pericolosa generalizzazione che ha portato alla pratica dell'etnicizzazione del reato, anche quando questo sia esclusivamente presunto. Almeno altri 10 articoli che riguardano le persone di etnia rom e sinta sono caratterizzati dalla deliberata associazione di un reato non al singolo colpevole ma al gruppo di appartenenza, dalla presenza di stereotipi e giudizi diffamatori, da accuse aleatorie e congetture discriminatorie. Le associazioni dichiarano che la diffusione di questi articoli trasmette un'immagine criminosa di un intero gruppo di persone ed è lesiva della dignità delle persone sinte rom. In questi articoli è stato dato ampio e acritico spazio a dichiarazioni violente di carattere congetturale e generalizzazione delle e degli intervistati, senza evidenziarle come pure semplici supposizioni, prendendo le distanze ed eventuali contenuti diffamanti, contribuendo in questo modo alla diffusione dell'allarme sociale basato su ipotesi, pregiudizi e in taluni casi sul risentimento delle vittime dei reati veri o presunti.
in cera sa cocktail a canna. Cava cava cocktail a canna.
Ed allora, di immagine negativa, vediamo invece quello che accade nel settimo municipio. C'è una testata, insomma, di quartiere, non solo, che non è soltanto telematica, è anche cartacea, che si chiama abitare.net. Si è occupata tante volte di Rom, sempre con gli stessi toni, sempre con i toni dello xenofobia, del razzismo democratico, e quindi un tono apparentemente paternalista, ma che poi ripete sempre le stesse cose. Un giornale, se non vado errato, oppure quello era Sesto Acuto, che parlava dello sgombero dei Rom e delle Romni, dell'Exnia Viscosa, come una, che stavano nei locali della ex fabbrica, ex Snia Viscosa, nel parco appunto, che parlava appunto come di una soluzione finalmente positiva per loro. Sono andati a finire al Camping River, praticamente in una zona dove non c'è nessun abitato, nessun essere umano tranne che loro. Sono gestiti da una cooperativa e da un guardiano portiere del campeggio, che dice chi entra e chi esce. Non c'è neanche un autobus che passa là di fronte, e si paga un euro per essere portati alla prima fermata possibile. Si parla di un posto che è praticamente successivo a Prima Porta. Ma andiamo a vedere che cosa ci dice Mariangela Di Serio il 13 novembre del 2011 nella testata Abitare a Roma. L'emergenza sanitaria nel quartiere est di Roma continua. Finora sono 10 i casi di epatite A scoppiati nel campo nomadi di Via di Salone. Un triste bilancio dovuto all'innalzarsi dei fumi dal campo nomadi. Quindi, praticamente, l'epatite A, che è un'epatite che si contagia attraverso il contatto con le feci, quindi è un'epatite che si ha dove ci sono delle persone costrette a stare insieme in un regime igienico inesistente, e questa è la descrizione delle persone che abitano nel campo per nomadi di Salone, che viene sempre di più riempito visto che ci sono tanti sgomberi. Invece c'è questa notevole scoperta scientifica di Mariangela Di Serio, che ci dice che l'epatite A viene provocata dai fumi del campo nomadi. Questi fumi sono provocati a causa dell'attività prevalente del campo Rom, ossia la vendita dell'oro rosso. Il rame in questo modo viene ripulito dalla plastica bruciandolo, con la conseguenza che i fumi prodotti sono pieni di sostanze nocive come la diossina, che non provoca l'epatite A. I cittadini, ha dichiarato il consigliere del PDL Emiliano Corsi, sono ormai esausti di dover sopportare ogni genere di sopruso. Le istituzioni devono vigilare affinché chi all'interno dei campi si comporti in modo corretto. La situazione di forte illegalità e di degrado è facilmente verificabile anche al campo per nomadi di Via Salviati, continua Corsi, dove fumi velenosi appestano l'aria, e montagne di rifiuti vengono accatastate nelle vicinanze del campo. A quel punto uno analizza e dice: il titolo è Fiumi tossici nel settimo municipio, provenienti dal campo Rom di Via di Salone, che però è nell'ottavo municipio, se non ricordo male. Voglio dire, potrei anche dire una cosa sbagliata, ma mi sembra che il campo per nomadi di Via di Salone sia dell'ottavo municipio. È che c'è un'emergenza sanitaria del quadrante est di Roma, perché nel settimo municipio ci sono 10 casi di epatite, epatite che è causata dall'innalzarsi dei fumi del campo nomadi. Quindi, voglio dire, è una notizia che dovrebbe andare, che ne so, su The Lancet, su Scientific American, insomma su giornali che si occupano di medicina e delle cause delle epatiti. Ma comunque questa cosa è significativa di come si alimenta il razzismo, lo stereotipo e la xenofobia nei confronti di queste persone, anche quando queste persone sono vittime dell'inefficienza dell'amministrazione comunale, perché fare vivere, costringere a vivere delle persone dentro container è già di per sé una violazione dei diritti umani. Farle vivere tutte ammassate, perché nel campo per nomadi di Via di Salone prima i container erano disposti con delle piazzole che consentivano, diciamo, un atrio, una specie di quadrato, una piazzetta. Queste piazzette non esistono più perché sono stati messi altri container, perché sono state spostate altre persone lì, quindi c'è una situazione di sovraffollamento. L'epatite A è sempre causata da una situazione igienica e non sembra, insomma, io non sono un medico, ma i fumi tossici dell'oro rosso non sono tra le cause principali di questa malattia. Ma il messaggio è chiaro: bisogna terrorizzare le persone, parlare di Rom e di Romni come di portatori di malattie, e quindi è un altro stereotipo che si aggiunge all'alimentazione del razzismo sempre latente nella nostra città e non solo, da parte di giornalisti che continuano a prestarsi a queste operazioni. Vediamo proprio visivamente che gli studenti e le studentesse dell'ex liceo Gaio Lucilio hanno, dopo aver occupato la scuola, sono in corteo per le vie di San Lorenzo in solidarietà con gli studenti arrestati, e non soltanto in solidarietà con loro. Quindi accogliamo questa notizia, la rimandiamo e cercheremo di sentirli dal vivo quanto prima. In stereotipo noi andiamo a leggere, quando sono le 10:45, il testo di una canzone che purtroppo abbiamo sentito anche qui dall'automatico di Radio Onda Rossa. È il testo della canzone che ha per oggetto i Rom e le Romni. Dice: comprano oro e rubano amor, comprano oro e rubano amor, all'ora della sera chi al campo chi in galera, l'ombra nera un nodo in gola, regina della campina, quanto costa la rapina? L'amore cade selvaggio tra le cosce del mondo, vaga, vagabondo. Venga l'amore la rovina che nel vento va, sogna, sogna per me, oh signorina. Ballano il re al Tevere Grand Hotel, comprano oro e rubano amore, comprano oro e rubano amore. Insomma, siamo sempre sta cantilena. E poi all'ora della sera chi al campo e chi in galera, regina della campina, quanto è lunga casilina, andare persi nel vento tra le fiamme del mondo, spinti verso il fondo. E poi insomma c'è di nuovo questa è una ripetizione così. Allora, i verbi di questa canzone sono comprano e rubano, poi c'è una domanda fondamentale ed esistenziale: regina della campina, quanto costa la rapina? Poi insomma l'amore è chiaramente selvaggio, perché insomma non c'è una cosa seria, normale, è sempre tutto selvaggio, tra le cosce del mondo, viene l'amore e la rovina e ballano il re al Tevere Grand Hotel. Voglio dire, non è che ci sia proprio st'immagine edificante, no? Però insomma è una canzone che li descrive, e non crede neanche di descriverli male, perché è uno stereotipo, cioè luoghi comuni edulcorati e insomma è messi in una musica obiettivamente per alcuni, ma per molti gradevole, però questo è quanto insomma si riesce a cantare sui Rom, pensando pure di fargli una cortesia. Ma l'associazione al furto, all'oro e alle rapine e alla galera è l'unica associazione, insomma, che è l'associazione principale di questa canzone, che si chiama Tevere Grand Hotel, di un cantante che si chiama Alessandro Mannarino, fa parte di un lavoro del 2009 che si chiama Bar della Rabbia. E voglio dire, non si è arrabbiato, mica se la deve prendere per forza con chi non si può difendere. E andiamo a vedere poi che cosa ci dice lui del testo di questa canzone. Le parole della canzone sono nate di getto, ho descritto quello che vedevo dalla finestra di casa mia, che era sopra al campo, non specificato. Quindi lui dalla finestra di casa sua vedeva che compravano oro e rubavano amore, poi quanto costava una rapina. Ho immaginato una storia d'amore, ero senza una lira, sognavo che qualcosa succedesse, magari una ragazza. Ho visto lo stesso negli occhi di una ragazza rom e le ho scritto Tevere Grand Hotel. Ok, questa insomma è la descrizione di come nasce una canzone stereotipata in negativo che li descrive. E noi invece, dopo le notizie dei fiumi tossici nel settimo municipio che provocano l'epatite A e la descrizione dei sentimenti che Mannarino crede una ragazza rom possieda insieme a lui, o almeno credeva nel 2009, ci andiamo a leggere Negligenza Mortale, che è una descrizione di quanto accadde durante la guerra umanitaria e di tutte le conseguenze che vi sono state e che ci sono fino adesso.
Benevento, diduli-dudì, diduli-dudì, Astromonte, Sacromonte, diduli-dudì, diduli-dudì, Reincarnati, Caracati, diduli-dudì, diduli-dudì, Polizia,
polizia, mondo arrabbiata,
perché leggiamo questo, anche se è una cosa che è successa tanto tempo fa, non tantissimo tempo fa, prima di tutto perché ieri che bombardavano l'ex Jugoslavia e quindi anche il Kosovo e quindi anche questa zona che si chiamava Mitrovica, facevano rifornimento alla base militare di Aviano. Secondo, perché c'è una notizia di adesso, insomma, che un land tedesco ha riconosciuto la minoranza rom e sinte tra le minoranze aventi diritto in Germania. E perché quando ci sono i grandi provvedimenti di espulsione, come ci sono stati in Germania con migliaia di rom espulsi tutti insieme verso la Romania, o in Francia, non vengono espulsi soltanto verso la Romania, vengono espulsi anche verso questa zona che è altamente contaminata, nel silenzio di tutti gli attori istituzionali e non compresi, tranne quelli che hanno denunciato questa cosa. Quindi nel gennaio del 2009 un giornalista della BBC visita con la sua squadra gli ex campi rom ascali dell'ACNUR a Mitrovica Nord per vedere che cosa succedeva ai bambini che soffrivano da avvelenamento da piombo. L'OMS gli aveva già detto che questo era il peggiore avvelenamento da piombo mai verificatosi in Europa e forse nel mondo. Ricordiamo che quando venne prelevato il sangue a queste bambine, a questi bambini, e venne portato in un laboratorio belga, gli analisti pensavano che ci fossero dei dati sbagliati, perché non avevano neanche il criterio per misurare l'avvelenamento, perché il range era superiore a quello che loro potevano visitare. Dopo aver visitato diverse famiglie e filmato i bambini, questo giornalista disse: chi è il responsabile di questa tragedia? Paul Polanski gli risponde: questo libro ti dice chi è stato responsabile di questa negligenza mortale e senza senso. Allora, Stiamo parlando del fratello del quartiere di Fabbrica, un quartiere Roma e Ascalo a Mitrovica Sud, un anno dopo la cacciata da parte dei loro vicini albanesi, mentre le truppe francesi osservavano senza agire. Nessuna casa è stata bruciata, gli albanesi semplicemente hanno sventrato le case per sottrarne mattoni, infissi, porte e finestre. I soldati albanesi. L'armata di liberazione del Kosovo, gli estremisti albanesi iniziarono questa tragedia senza senso durante l'estate del 99. Le truppe NATO francesi permisero che questa pulizia etnica avesse luogo, non successe in una sola notte, ci vollero 3 mesi perché tutte le famiglie rom e ascale, circa 8.000 persone, la più grande comunità zingara in Kosovo, abbandonassero le loro case. Un mese dopo sentì della diaspora dei rom di Mitrovica che cercavano rifugio nel campo ACNUR, dove lavoravo come consulente ONU e per i problemi zingari. Presi una macchina in prestito, è Paul Polanski che parla, e guidai verso la scena. Vidi genitori terrorizzati che portavano via bambini in pianto, trascinare valigie e tutto ciò che potevano portarsi dietro. Un materasso, una pentola, una radio. Quando arrivai, molti zingari stavano supplicando i soldati francesi armati di tutto punto per salvarli. Li raggiunsi chiedendo ai soldati francesi di intervenire. Un ufficiale mi disse rudemente che le truppe NATO non erano una forza di polizia. Poi venni trattenuto e portato al quartier generale dell'esercito francese. Mi sequestrarono le foto e mi dissero che non avevo il permesso di ritornare nel settore francese del Kosovo. Una settimana dopo ritornai usando un permesso stampa con un nome differente. Trovai 800 zingari di Mitrovica rifugiati in una scuola serba. Non avevano cibo, né acqua né sapone. I bagni erano straripati. Nessuna agenzia di aiuto li aveva scoperti o, secondo qualcuno, li ignoravano. Tramite Oxfam di Pristina portammo acqua da bere, poi riferì alla loro situazione all'UNMIC, la United Nations Mission in Kosovo. Qualche giorno dopo l'ACNUR porta agli zingari dei pacchi alimentari. A metà settembre i serbi rivolevano l'edificio per l'anno scolastico perché questi rom e romni vennero ospitati dalla municipalità serba che offrì l'edificio scolastico, però poi la scuola doveva cominciare. Le truppe francesi e la polizia ONU li spostarono gli zingari in tende su di un'area tossica abbandonata vicino al villaggio di Zitovac. Paul Polanski protesta col rappresentante speciale del segretario generale, dottor Bernard Kouchner, e con Davide Orelli, Kouchner, che è ministro appunto del governo Hollande attualmente. Depositi di scorie tossiche circondavano il campo, odoravi gli elementi tossici, quando soffiava il vento la polvere di piombo copriva tutto e rendeva difficile respirare. Il dottor Kouchner, un famoso attivista umanitario francese, mi assicurò che gli zingari sarebbero rimasti su quel sito solo per 45 giorni. Dichiarò che la situazione era un crimine. A novembre tornai negli Stati Uniti per scrivere di queste esperienze, ci continua a dire Paul Polanski. Quando tornai la primavera successiva per visitare gli insediamenti delle minoranze e riportare delle loro condizioni alla società per i popoli minacciati, visitai Mitrovica. Non erano tornati nelle loro case in un paese terzo, erano alloggiati in baracche temporanee, tutte su un terreno contaminato. Lui ritorna negli USA prima che i risultati, insomma, della squadra medica ONU venissero pubblicati, ma quando ritorna in Kosovo durante la primavera seguente, cioè nel 2001, e sono passati già 2 anni, ancora gli zingari vivevano in quel campo, amministrati dall'agenzia svizzera di soccorso ACT e dal loro partner di sviluppo Norwegian Churchill. Immaginai che la squadra medica di Kouchner avesse trovato il luogo sicuro. Si scambia questo giornalista e questo comunque delegato ONU con Kouchner nel 2000 delle corrispondenze, ma non c'è nessun esito. Ora, vivendo a tempo pieno in Kosovo, si teneva in contatto regolare con gli zingari dei campi posti sui terreni tossici. Nel 2002 la Norwegian Church Aid e la società svizzera ACT smisero di consegnare cibo e prodotti igienici. Lui inizia di sua spontanea volontà a fornire, e con i suoi mezzi, fornire quel poco aiuto che riusciva a trovare. Perché fornivano cibo? Perché consumare il cibo coltivato vicino al campo equivaleva ad avvelenarsi ancora di più. Lui assume 2 ragazzine romni per insegnare loro delle misure igieniche alle donne del campo e dei bambini, anche se era difficile mantenere puliti i bambini dalla polvere che si alzava dai cumuli di scorie, visto che passavano all'aperto la maggior parte del tempo. La morte che gli chiarì le idee fu quello che stava succedendo nei campi, fu quello di Jenita Mehmeti, che aveva 4 anni, frequentava l'asilo del campo. Quando la sua maestra si accorse che Jenita stava perdendo la memoria e aveva difficoltà a camminare, fu portata all'ospedale di Mitrovica, trasferita d'urgenza in ambulanza in un ospedale a Krakujevac. Rimase lì 3 mesi prima di morire. La causa della morte fu diagnosticata in herpes, ma in realtà era l'avvelenamento da piombo. Dopo la morte di Jenita, una squadra medica ONU fece l'esame del sangue a molti bambini in tutti e 3 i campi. I risultati scioccarono tutti. L'OMS chiese l'evacuata immediata evacuazione dei 3 campi. Poche settimane dopo si aggiunsero anche altre ONG nel richiedere lo sgombero. Il 25 novembre, durante un incontro con l'ONG nel quartiere generale della United Nations Mission in Kosovo a Mitrovica, venne rivelato dal rappresentante di Norwegian Church che il gruppo medico del dottor Kushner aveva trovato alti livelli di piombo nel sangue dei bambini pure nell'estate del 2000. Un rapporto preparato allora dal gruppo medico ONU raccomandava che i 3 campi fossero evacuati. Chiesi all'UNMIC una copia di quel rapporto, ma non era disponibile al pubblico. Per farla breve, Paul Polanski si attiva tantissimo anche con un'avvocatessa e rimane sempre scioccato dall'atteggiamento delle Nazioni Unite in questa situazione, perché c'è anche una base francese chiamata Osterod che era a 50 metri dai 2 campi zingari contaminati. Anche il campo francese era ricoperto dalla polvere tossica generata dalle 100 milioni di tonnellate di scorie nell'aria. I soldati francesi lamentavano che i dottori militari avevano avvisato ogni soldato in servizio alla base di non generare bambini per 9 mesi dopo aver lasciato il Kosovo. Comunque, dopo aver speso 500.000 euro donati dal governo tedesco per ristrutturare il campo di Osterod, una squadra di valutazione ambientale della CDC di Atlanta dichiarò Osterod libero dal piombo. Poi l'ufficio statunitense a Pristina dichiarò di essere pronto a donare $900.000 per cure e una dieta migliore per i bambini evacuati a Osterod. E le Nazioni Unite in Kosovo promisero che gli zingari sarebbero rimasti nel Kosovo non più di un anno. Tutto questo accade nel 2006, quindi 7 anni dopo, che dovevano stare soltanto 45 giorni. Dato che diverse ONG e anche i leader del campo non ritenevano che Osterode fosse libero dal piombo, si fecero degli esami sanguigni. Nonostante la dieta migliore e alcuni trattamenti medici di base, i livelli di avvelenamento erano aumentati. A quel punto i dottori smisero le loro cure, dicendo che facevano più male che bene. Nuovamente si disse che era necessario allontanare la gente dalla fonte dell'avvelenamento prima di essere curati per intossicazione da piombo. Lui pubblica il primo articolo sui campi sull'International Herald Tribune. Nel 2005 erano già morte 27 persone, inclusi bambini. Alla fine del 2006 il numero era più che raddoppiato e alla fine del 2009 il conto era di 84 e gli zingari vivono tuttora a Osterode e nel vicino campo di Chesmin Lug. Tra il 2007 e il 2008 diverse ONG costituirono e finanziarono la costruzione di appartamenti nel vecchio quartiere zingaro di Mitrovica, ma questi appartamenti non vennero dati a quanto soffrivano dei più alti livelli di abbellamento. Per dimostrare che funzionava la loro politica di fare tornare gli zingari rifugiati in altri paesi, l'ACNUR diede la maggior parte di questi appartamenti a quanti tornavano dal Montenegro e dalla Serbia. Dopo aver provato a fare pressione sull'ufficio statunitense a Pristina per trasportare via aerea questi 650 persone a Fort Dix, New York, come il governo americano aveva fatto per oltre 7.000 albanesi nel 1999 per salvarli dai paramilitari Milosevic, USAID propose invece il progetto di costruire 50 appartamenti per i Rom dei campi, ovunque loro volessero in Kosovo. Mercy Corps, un'ONG internazionale statunitense, venne incaricata del contratto. Anche se non avevano mai avuto a che fare con i campi zingari ed allora non avevano Rom o Ashkali nel loro staff. Tuttavia, nell'ottobre del 2008, Mercy Corps assunse una Romni della mia squadra e aprì un ufficio a Mitrovica Sud per onorare il contratto di $2.400.000 affidatogli da USAID. Venne immediatamente indetta un'indagine su dove i Rom del campo e gli Ashkali volessero vivere. Oltre il 90% dichiara che intendeva rimanere a Mitrovica con i serbi. E gli zingari del campo avevano paura di tornare a vivere accanto ai vicini albanesi che li avevano cacciati nel 1999. Inoltre tutti i loro bambini ora erano andati nelle scuole serbe a Mitrovica Nord per 8 anni e non volevano imparare una nuova lingua prima di frequentare le scuole albanesi. Però, dato che l'ambasciata USA a Pristina era riluttante a cooperare con i serbi, un membro albanese di Mercy Corps fu inviato a Mitrovica Nord per discutere la possibilità di acquistare un terreno per il progetto. Naturalmente i serbi e questo albanese non si videro mai di persona e non venne mai offerto nessun terreno. Dopo aver sentito ciò, Paul Polanski contatta l'organizzazione e li invita ad accompagnarli a Belgrado, dove si determinavano la maggior parte delle decisioni riguardanti Mitrovica Nord. Ma l'organizzazione Mercy Corps rifiuta, dicendo che l'unica soluzione era costruire gli appartamenti nel vecchio quartiere zingaro di Mitrovica Sud, ciononostante dove peraltro le famiglie avevano paura di ritornare perché sarebbero stati i vicini di casa di coloro che gli avevano letteralmente smontato sotto gli occhi del reparto francese dell'ONU le case e non le aveva bruciate, le aveva smontate per costruirne altre. Ciononostante andai da solo al Belgrado, ci dice, incontra gli incaricati del governo, gli viene assicurato che se gli zingari del campo volevano rimanere a nord si sarebbe trovato un terreno per loro. Mercy Corps, che amministra $2.400.000, rifiuta di considerare cosa volevano realmente gli zingari, nonostante il progetto USAID che dichiarava che le case sarebbero state costruite dove gli zingari intendevano stare, in Kosovo. Nel progetto da $2.400.000 era stato stipulato che sarebbe stato fornito ai Rom e agli Ashkali anche il trattamento medico una volta che si fossero spostati dai campi tossici. Però in diverse interviste che ebbi con Mercy Corps ai massimi livelli del Kosovo, Mercy Corps rifiutò di rivelare cosa richiedeva quella soluzione medica. I Rom che avevano già fatto ritorno al loro vecchio quartiere non vennero curati, nonostante mostrassero alti livelli di piombo un anno dopo aver lasciato i campi. Nel contempo l'ACNUR convince il governo del Kosovo ad assumere l'amministrazione dei campi, toglie all'ONU la responsabilità degli zingari dei campi che continuavano a morire di complicazioni legate all'avvelenamento da piombo, in maniera da togliersi, questo è un inciso, chi parla, la responsabilità di questo avvelenamento. Nel 2009 l'Unione Europea decide di aiutare l'ONU in Kosovo e invia una squadra di giustizia chiamata EULEX per sovraintendere al sistema giudiziario che era nel caos. Nel loro mandato i giudici dell'Unione Europea dovevano consigliare e sorvegliare il sistema giudiziario kosovaro e intervenire solo nei casi di accadimento di serio crimine che il governo del Kosovo rifiutava di perseguire. C'erano diversi avvocati coinvolti nei casi contro l'ONU a favore degli zingari dei campi, ma non era trapelato nulla perché l'ONU tentava di nascondere le proprie responsabilità sotto lo scudo dell'immunità. Paul Polanski si fida degli standard di giustizia europea, scrive al capo della missione e chiede un appuntamento per discutere questo grave crimine di negligenza infantile di massa che dava come risultato 80 morti e danni cerebrali irreversibili a tutti i bambini che avevano vissuto nei campi contaminati. Il generale francese in pensione a capo della missione Eulex, Yves de Kerbambon, rifiuta di riceverlo, gli contesta che non era stato commesso nessun grave crimine. Guardando indietro lui si accorge che c'è un forte continuum francese in questa tragedia senza senso che dura da 11 anni quando scrive Polanski. Truppe francesi rifiutano di fermare gli albanesi che cacciavano questi zingari dalle loro case del 99. Il dottor Bernard Kouchner, ex ministro della sanità del governo francese e fondatore di Medicina Senza Frontiere, di Medici Senza Frontiere, è uno dei fondatori che sistema i profughi zingari su un terreno contaminato e quando i loro bambini ebbero il più alto livello di piombo nella storia medica rifiuta di evacuarli e di curarli. La KFOR francese che spiana con i bulldozer le strutture delle case zingare che avrebbero dovuto essere riparate e costruite. Un generale francese in pensione a capo della squadra di giustizia europea che rifiuta persino di ascoltare le accuse di gravi e mortali negligenze verso i bambini. Naturalmente, con ogni probabilità, voleva coprire il fatto che i bulldozer dell'esercito francese della KFOR avevano distrutto tutte le case francesi che ancora resistevano nel loro vecchio quartiere, facendo cancellare così ogni prova della loro presenza. Dopotutto era stato un incaricato della KFOR in Kosovo. Ma perché i francesi erano così anti-zigani? Lui si risponde così. Durante la Seconda Guerra Mondiale nella Repubblica di Vichy, chiamata anche Francia Libera, i francesi avevano più campi di concentramento, lo Stato francese chiaramente di Vichy, non era lo Stato francese, era il governo di Vichy, avevano più campi di concentramento solo per zingari che qualsiasi altro paese d'Europa, Germania compresa. C'erano almeno 40 altri campi come Camp Gurs, Pirenei Atlantici, dove piccoli altri gruppi erano detenuti per i lavori forzati. Viene stimato dagli storici dell'Olocausto che la Francia Libera internò oltre 30.000 zingari nella Seconda Guerra Mondiale. Considerando questi terribili fatti, non è difficile capire perché le truppe francesi rifiutarono di fermare gli albanesi delle truppe di presunta liberazione albanese kosovaro della pulizia etnica di 8.000 zingari di Mitrovica. O perché il dottor Bernard Kouchner non volesse perdere il suo tempo cercando di salvare 4.000 bimbi zingari dall'avvelenamento da piombo. Dopotutto, tradition is tradition. Naturalmente non è soltanto il governo francese ad avere responsabilità in questa tragedia. Nelle pagine del report leggerete di tutti quelli che avrebbero dovuto aiutare e non l'hanno fatto. Compiacimento, incompetenza, insensibilità. Lui ci dice a decidere se si meritano questi antipremi per la loro negligenza mortale, perché in questo libro che è tradotto in rete e che si trova appunto digitando Paul Polanski Negligenza mortale, lui dà degli antipremi a tutti gli attori di questo sterminio.
Oh, ciò salgo già vercei, palai, palai, palai. Vedi le paramece, ma non c'è rossi mai, di calbregdun, di messa, yeek. Mangel tu, batasciale mangel tu. Di cazzaro guni pe, palai, palai, palai. Le manzaccio mi di pe, ma non c'è rossi mai, di calbregdun, di messa, yeek. Sumaile, sumaile, suma, suma, sumaile, sumaile, sumaile. Sex. Sumaile, sumaile, suma, suma, sumaile, sumaile, sumaile. Sex.
Mentre il nostro governo con la spending review non taglia le spese militari per comprare gli F-35, noi leggiamo che cosa Paul Polanski premia per Hans Ekerup, l'antipremio Natos. Vergogna a tutti i pianificatori militari, specialmente politici, che raramente prendono in considerazione gli effetti che i bombardamenti inutili avranno sui bambini. Come ministro danese della difesa, prima di diventare il terzo in Kosovo, Ekerup fu coinvolto nella preparazione del bombardamento del Kosovo, che non distrusse alcun obiettivo militare ma obbligò alla chiusura tutte le scuole e lasciò traumatizzata un'intera generazione di bambini. L'inizio è una breve poesia che dice così: i nonni putativi non dovrebbero avere un favorito, io ce l'ho, un piccolo bambino di 4 anni di Plemetina con i pugni contusi come un pugile. All'età di un anno, durante i bombardamenti della NATO in Kosovo, aveva fracassato così tante cose che i suoi genitori l'hanno ribattezzato Natos. 3 anni dopo, adesso 5, continua a fracassare le cose ogni volta che un aereo passa in cielo. Hans Ekerup nasce il 3 dicembre del 1945 a Frederiksberg, Copenaghen. Dopo una laurea nel 73 con un master in arti ed economia all'Università di Copenaghen, serve in diverse posizioni di governo. Dopo essere stato eletto in Parlamento nel 79, fa parte di diverse commissioni, commissione difesa nell'85, dall'85 e dal 93, ne fu il presidente dal 91 al 93. Nel 93 viene nominato ministro della difesa e poi rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione ONU di amministrazione ad interim in Kosovo dal dicembre del 2000 al dicembre 2001. Durante il suo breve periodo come rappresentante speciale del segretario generale dovette confrontarsi con diverse questioni: l'uso da parte della NATO dei Balcani di armi all'uranio impoverito attirò l'attenzione di molti giornalisti di ONG internazionali, le domande sui molti casi di leucemia specialmente tra le truppe italiane di stanza dove vennero gettate le bombe non ottennero mai risposte soddisfacenti. Al momento di entrare in carica dichiara di volere tenere il Kosovo lontano dalle prime pagine, ma durante il suo ufficio di 12 mesi raramente ci fu un giorno in cui il Kosovo non apparisse nei titoli di testa internazionali, incluse le minacce alla sua vita degli albanesi. Molti ritengono ex comandanti dell'ALC tramutati in politici. Perché Ekerup cercava di raggiungere un accordo con le autorità della Repubblica Federale di Jugoslavia ad aprire un ufficio UNMIK a Belgrado. Disse che non intendeva rinnovare il suo mandato per essere segretario speciale per poter passare più tempo con sua moglie. Molti osservatori occidentali ritennero che i politici albanesi fossero contro Ekerup per il suo tentativo di porre fine al crimine organizzato. Ekerup offrese anche i protettori oltremare degli albanesi che volevano che il Kosovo fosse lasciato ai locali albanesi il prima possibile. L'atteggiamento burocratico, inclusa la stretta aderenza all'orario d'ufficio, provocò insoddisfazione nello staff della United Station Mission in Kosovo. L'ufficio USA di Pristina ebbe da dire che lui, con il suo tentativo di dare un voto a Belgrado negli affari del Kosovo, non lavorava bene. Dopo il suo ritorno in Danimarca scrive un libro intitolato Le molte facce del Kosovo. Gli zingari che morivano di avvelenamento da piombo nei campi ONU in questo libro non vengono menzionati e il premio che gli viene dato è il premio Vergogna. Poi ci sono altre persone, c'è Michael Steiner, al quarto potere, al quarto protettore ONU del Kosovo, a cui piaceva sbattere i tacchi e parlare duro, diventò ospite dello show della BBC Art Talk. Ma Steinway vince questo antipremio per aver usato la sua posizione per mettere nei guai diverse donne del suo staff ed essere diventato, con un eufemismo, il Don Giovanni dei Balcani, mentre i bambini romani iniziavano a morire per avvelenamento da piombo. Quindi quello che stiamo leggendo è sempre Negligenza mortale di Paul Polaski. Sono le 11:18, è l'ultimo brano che leggiamo, lo continueremo a leggere nelle prossime puntate. Il premio che gli viene dato è il premio Chiacchiere tra le lenzuola, appunto a Michael Steiner e la sua assistente Mina. Quali sono, insomma, le sue competenze in Kosovo? Fu di rimpiazzare l'amministrazione ONU nei comuni più etnicamente divisi con una delle sue amanti, ci dice Paul Polaski, a cui si riferiva amabilmente come "è il mio braccio destro", anche se molti nel suo staff consideravano questa signora come l'ultima padrona del suo harem ONU. Sono parole di Paul Polaski. Questa donna in realtà collabora con Steiner dal 96 al 98 presso la missione ONU in Bosnia Erzegovina, quando lui era vice alto rappresentante dell'ONU. È una donna laureata ad Harvard e lavora a Sarajevo come consigliera sulle questioni rifugiate. Prima di essere nominata emissario speciale per Mitrovica, fu ufficialmente consigliera per la pianificazione. Nel suo nuovo lavoro, Jarvempa, si chiama così, promise di migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini di Mitrovica, ma né lei né Steiner vi segnalarono mai i campi rom ascari avvelenati da piombo nella città di Mitrovica, dove ogni bambino, se nasceva, quando nasceva, nasceva con danni irreversibili al cervello.
Марияна, Мариюшка, Марияюшка, Марушка. Маки-маки, маки-маки. Марияна, Мариюшка, Марияюшка, Марушка.
Allora, il premio Simoro invece Paul Polaski lo dà a Save the Children Great Britain. Comunque, di sonora quell'organizzazione che agisce esattamente nella maniera opposta di come implicherebbe il suo nome e il suo marchio, anche se molte organizzazioni sono state prese in considerazione come l'UNICEF, nessuna ONG negli scorsi anni in Kosovo merita questo premio più di Save the Children della Gran Bretagna. Una organizzazione che dice che ha nel suo statuto alleviare il disagio e promuovere il benessere dei bambini in ogni paese, il nostro scopo è proteggere i diritti dei bambini attraverso il patrocinio internazionale. Save the Children coordina il gruppo d'azione per i diritti infantili, una rete di organizzazioni non governative che contribuiscono alla strategia europea per i diritti del fanciullo. Richiamiamo il Consiglio dei diritti umani ONU a focalizzarsi in misura maggiore nel suo lavoro e attenzione sui bambini. Save the Children lavora per fare sentire le voci dei bambini ai più alti livelli internazionali. Nell'anno in corso ho visto con i miei occhi, visitando la Cina e il Kosovo, l'alta considerazione in cui è tenuto il nostro staff. Queste sono parole di Alan Parker, presidente di Save the Children Great Britain. Save the Children della Gran Bretagna rivendica di essere la più grande organizzazione indipendente nel creare cambi duraturi nelle vite dei bambini. Tuttora questo ONG di Londra ha fermamente rifiutato di prendersi cura dei bambini zingari sofferenti di avvelenamento da piombo e malnutrizione, anche se a Save the Children è stato chiesto di farlo da parte tanto dell'ACNUR che dal Ministero della Salute del Kosovo. Nonostante abbia un ufficio a tempo pieno a Pristina e un ufficio regionale a Mitrovica, Save the Children nel 2005 ha rifiutato il contratto dell'ACNUR perché, secondo il loro ufficio, la percentuale che avrebbe dovuto ricevere dal budget dei campi non gli interessava. Nel 2009 venne chiesto ripetutamente a Save the Children di unirsi ad altre ONG come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Human Rights Watch, la Società per i Popoli Maltrattati, la Fondazione per i Roma Kosovari Rifugiati, il Gruppo di Emergenza Medico Kosovaro, nel richiedere l'immediata evacuazione dei campi zingari dei terreni contaminati e il trattamento medico per i bambini sofferenti del più alto livello di piombo nella letteratura medica. Save the Children rifiutò. Save the Children proclama con orgoglio che lavora per tutti i bambini a rischio di fame e malnutrizione, quelli afflitti da disastri naturali, guerre e conflitti. I bambini zingari che stanno morendo di avvelenamento da piombo furono cacciati dalle loro case nel 99 da estremisti albanesi e da allora sono sopravvissuti. Fame e malnutrizione di quanto trovano nel container dell'immondizia vicino agli uffici di Mitrovica di Save the Children. Nel 2008 Save the Children Alliance ha avuto entrate per non so proprio leggere questa cifra, comunque un miliardo di miliardi mi pare eccessivo, un milione di 275.999.361 dollari, insomma una cifra esorbitante. Poi tra gli altri premi c'è il premio Offuscamento per Sasha Rasic, che mette in discussione le intenzioni, l'apertura e la trasparenza di un ministero del governo kosovaro riguardo al salvare gli zingari dai campi di Mitrovica sotto la sua giurisdizione. Ma comunque l'ambasciata svizzera a Pristina, l'agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, la società per i popoli minacciati, la sezione svizzera, il premio Non fate nessun rumore, c'è una foto appunto davanti la sede di questa organizzazione di attivisti che scrivono il silenzio è uguale alla morte. E, insomma, ci sono tanti enti coinvolti nella morte lenta e continua, e quando è vita con danni cerebrali gravissimi di questi bambini che sono bambine vittime di avvelenamento da piombo, ma anche i loro genitori lo sono. Ma sono le 11:25, quindi Roma Roma si appresta a finire. Tra poco cercheremo di metterci in contatto con qualcuno per poter parlare ancora, per poter iniziare a parlare dei bombardamenti su Gaza e non solo, anche di quello che si può fare in questa città, in questo paese, per opporsi a questa guerra che provoca morti esattamente come ha provocato morti la guerra in tutte le guerre. E quindi concludiamo questa trasmissione con un'ultima notizia che ci fa capire come l'antiziganismo, il razzismo nei confronti dei Rom e delle Romni viene proprio supportato e viene alimentato anche grazie alla collaborazione delle testate giornalistiche. Quindi c'è un'ANSA del 16 novembre di Napoli che dice: tenta di rapire una bambina di 3 anni alla madre mentre la donna era in macchina. È successo ieri sera a Santimo a Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un bulgaro di etnia Rom. Il tentativo è scattato dopo che la donna aveva parcheggiato l'auto in una strada poco illuminata per citofonare a una scuola di ballo dove stava portando la piccola. L'uomo, armato di bastone, ha aperto lo sportello per portare via la bimba, ma la madre ha reagito mettendolo in fuga. Insomma, una superwoman che riesce a mettere in fuga una persona armata di bastone. Noi speriamo che tutto questo non sia assolutamente vero, ma purtroppo siamo abituate al ribaltamento totale della realtà da parte di chi dovrebbe raccontarla, e soprattutto quando i protagonisti sono persone escluse socialmente. Sono le 11:27, Roma Roma finisce qui. tra pochissimo cercheremo di metterci in, di fare delle corrispondenze su quanto sta succedendo in a Gaza e non solo, e quindi un saluto a tutte e a tutte, soprattutto a chi è privato o privata della della libertà personale. Un saluto anche al nostro compagno Alberto, che non può sentirci, detenuto a Perugia dopo la sentenza della Cassazione su Genova. La mail di questa trasmissione è roma@andarossa.info, scritto tutto attaccato, roma, ripetete Roma due volte. E questo è tutto, alla prossima. Tra poco altre corrispondenze, sentiremo anche, se c'è tempo, chi si sta ribellando all'accordo tra una grande cooperativa che gestisce la manovalanza per IKEA a Piacenza e che tratta queste persone come se queste persone fossero schiave, e ci sentiremo quindi anche loro, e la mattinata si concluderà col GR delle ore 13.
De Fatma et de Youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou, au secours.